Professor Gianfranco Cartei, che saluto e ringrazio, buongiorno professore, bentrovato.
Buongiorno.
Bentrovato al professore, docente di amministrativista Unifin, più volte ai nostri microfoni. Perché? Perché è accaduto qualcosa di veramente importante e interessante, ovvero la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato l'amministrazione comunale di Brescia a pagare i danni ai residenti vittime della movida. Una movida che, si spiega nella sentenza, mette a rischio la salute di chi vive nelle vicinanze dei locali e delle strade esposte ai rumori. Professore, qui si apre una voragine.
Si apre una voragine e bene ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala che questo è un grossissimo problema per le amministrazioni comunali in caso che questa sentenza, essendo la Cassazione, dovesse veramente fare stato per il futuro. In sostanza la vicenda è molto semplice: una famiglia bresciana che aveva un'abitazione su una pubblica via, una pubblica strada del comune di Brescia, non sopportando più la movida estiva di Brescia, specialmente il fine settimana, aveva fatto ricorso al tribunale. Il tribunale aveva dato ragione alla famiglia bresciana, condannando il comune sia a un risarcimento del danno pari a circa 30.000 euro, sia a adottare misure di vigilanza e sorveglianza con i pubblici agenti per evitare che le persone stazionassero in strada. La Corte d'Appello aveva ribaltato quel giudizio dicendo che in realtà non esisteva una norma che potesse prescrivere tale obbligo al comune e quindi non esisteva un principio giuridico specifico in tal senso, ma la Corte di Cassazione ha invece ribaltato a sua volta il giudizio della Corte d'Appello sulla base di alcuni dati giuridici, prevalentemente costituzionali. In primo luogo l'articolo 32 sul diritto alla salute come diritto fondamentale di ciascuno, certo. Ma aveva anche però fatto riferimento ad un altro principio, l'articolo 42 sulla proprietà privata, quindi tutela della proprietà privata, e da ultimo ha richiamato un principio europeo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto, sancito l'articolo 8, il diritto alla vita privata e familiare, cioè alla tutela della sfera privata del cittadino all'interno della sua abitazione e in seno alla sua famiglia.
Però le faccio una domanda da profano. Io ho un locale, questo locale genera confusione, chiudo alle 4 del mattino, ci sono i tavolini fuori, non dovrei essere io il problema, dunque io multato o richiamato a risarcire piuttosto che il comune?
In realtà c'è un profilo sanzionatorio che riguarda il privato esercente. Il problema è, per esempio, si pensi alle chiusure notturne che vengono stabilite da molte amministrazioni. Il fatto è che poi, quando queste limitazioni non vengono eseguite e le sanzioni non vengono emanate, è chiaro che su questa omessa vigilanza interviene e risponde il comune. E infatti la Corte di Cassazione ha precisato che esiste un obbligo di prudenza e diligenza sul comune, che se il comune non rispetta va incontro a un obbligo di risarcimento del danno, danno patrimoniale e non patrimoniale, perché in realtà qui la sfera è duplice, non soltanto la sfera come situazione privata, proprietà privata, ma anche la sofferenza psichica, la condizione psicologica di sofferenza di queste persone.
Il tema della salute è centrale, mi sembra del capitolo.
È centralissimo e in realtà è un tema centrale che si va a abbinare con il tema dell'ambiente. E qui occorre fare, in una prospettiva più generale, un riferimento al diritto dell'ambiente, perché il diritto dell'ambiente non è un diritto che tuteli l'ambiente in quanto tale, è un diritto che tutela l'ambiente strumentalmente ai diritti fondamentali delle persone. E da questo punto di vista, anche se il diritto ambientale, come molte branche del diritto, hanno un andamento lento, però è progressivo, e una volta che sedimenta, vuoi nelle corti, vuoi tra i cittadini, vuoi nelle associazioni ambientaliste, poi segue un corso molto interessante. Io vorrei citare a questo riguardo, per esempio, le indicazioni che nascono da un trattato internazionale, il Trattato di Aarhus, il quale è un trattato di democrazia ambientale che però ha innervato poi molti aspetti della nostra vita sociale, perché proprio Aarhus, che peraltro è un trattato della fine del Novecento, del 98-99, prevede tre grandi diritti: il diritto all'informazione ambientale, cioè il diritto a informare il cittadino o le associazioni di tutto ciò che riguarda la sua sfera, il diritto alla partecipazione alle procedure e il diritto all'accesso alla giustizia ambientale. Ora, questo elemento e questi elementi, pensiamoli calati nelle opere pubbliche più impattanti sul nostro territorio. In realtà le amministrazioni, la politica in generale, tende a non offrire sempre le dovute e opportune capacità di conoscenza da parte dei cittadini. E quindi da questo punto di vista, quando assistiamo anche in territori a noi vicini a procedimenti partecipativi, diciamo la verità, non proprio incisivi ed efficaci, ecco, questa è una chiara violazione di quel principio e di quel trattato.
Però qui, a proposito di voragini di cui parlavamo all'inizio, che succede? Che i comitati fanno delle class action, le casse del comune si svuotano praticamente.
E questo è il grosso problema a cui si riferiva Sala nella sua conferenza stampa di ieri, perché è vero, abbiamo in molte città italiane e toscane, io penso a Firenze, che è la realtà che conosco meglio, ma potrei parlare naturalmente di moltissime altre città, Siena, come moltissime, come dire, Lucca, Pistoia, dove noi abbiamo una situazione in cui il centro storico è prevalentemente dedicato e devoluto ai turisti. Il turismo, diciamo la verità, non è sempre un turismo culturale, è un turismo spesso anche becero, caciarone, che crea grossissimi problemi alle famiglie, e lo svuotamento del centro è dovuto certamente alla perdita dei servizi, ma anche alla perdita di una condizione di vivibilità che si sta facendo sempre più pesante, come dimostrano la presenza di molti comitati nel centro storico di Firenze.
Poi questi ragazzi si dovranno divertire in qualche modo, no? Abbiamo detto, sono stati chiusi in casa, la pandemia, cioè voglio dire, città come ora Brescia non è né Barcellona né Parigi, città come Barcellona e come Parigi questa cosa in qualche modo l'hanno affrontata. Com'è possibile che noi non si riesca a coniugare anche il diritto al divertimento in qualche modo, magari rispettoso ovviamente, ecco, ci mancherebbe altro, però
no, indubbiamente questo è un problema anche di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Noi sappiamo che, mi riferisco sempre al capoluogo regionale, a Firenze, che nella situazione fiorentina abbiamo molte situazioni anche di grosso pericolo. Ora, io penso che si possa distinguere tra divertimento, cosa che abbiamo fatto tutti in passato, e invece condizioni in cui il divertimento è il pretesto per fare altro. Quando il pretesto per fare altro significa mettere a repentaglio i diritti fondamentali del cittadino, secondo me bisogna che qualcuno intervenga, e quel qualcuno non può che essere in primo luogo la pubblica amministrazione preposta al controllo del territorio.
La polemica anche quest'anno riguarderà il fatto che il centro è fruibile soltanto da chi ha i soldi, cioè io posso permettermi un bel ristorante, mi siedo in centro, faccio quello che mi pare, eccetera eccetera. Se voi sarei seduto su una panchina a parlare con lei di varia umanità, invece non lo possiamo fare. È un po' sul filo di lana questa cosa.
Sul filo di lana, certamente, certamente. Comunque è anche vero che noi qui abbiamo a che fare con un problema di veramente overtourism, e in questi casi abbiamo a che fare con una situazione che sociale che non è più comprimibile, ed è chiaro, è chiarissimo che in città come Firenze noi abbiamo una situazione sproporzionata in cui i fruitori momentanei e occasionali della città, cioè i turisti, stanno modellando la città secondo i loro consumi e i loro interessi, e questo non è più, secondo me, accettabile. E anche in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione fa riflettere, perché pone alcuni paletti e richiama le amministrazioni comunali o comunque le amministrazioni locali ad un dovere di attenzione nei confronti dei diritti di coloro che vivono e abitano il territorio in modo continuativo.
Senta, professore, ma davvero i comuni o addirittura anche le regioni hanno gli strumenti per fare delle cose incisive o per legiferare in materia?
Dunque, su questo bisogna riflettere, perché i comuni non hanno nessuna potestà ovviamente legislativa, hanno però i sindaci dei poteri di ordinanza, di poteri di ordinanza che abbiamo visto usare ad esempio in maniera molto massiccia durante il periodo pandemico. Certo. Quindi in realtà il contenimento di alcuni fenomeni, si tratta di contenere alcuni fenomeni, esistono gli strumenti, si tratta pertanto di intervenire in questo senso. Le regioni non hanno una potestà di ordine pubblico, però sicuramente in materia di commercio e in materia affini possono comunque legiferare. Del resto, Del resto, se andiamo a vedere bene, la conseguenza del centro storico attuale è anche la conseguenza, come dire, di certe politiche edilizie ed urbanistiche e commerciali, non soltanto a livello locale e regionale, anche a livello nazionale, di cui paghiamo sicuramente tutte le conseguenze.
Certe in primo liberalizzazioni?
La liberalizzazione è stata sicuramente incontrollata sulla base di un presupposto che doveva peraltro essere dimostrato, non è mai stato dimostrato, per cui la ricchezza per tutti portava comunque un benessere, ma il benessere non è soltanto economico, il benessere anche psicologico, psichico, è fatto di relazioni, di vita associativa, che se viene spazzato o compressa in realtà è un benessere farlocco, del tutto fittizio. Per cui in questo senso bisogna pensare che le liberalizzazioni dei centri storici a chi hanno servito? Servito a coloro che naturalmente hanno inseguito un, come dire, un risultato semplice, una scorciatoia che era quella di aprire esercizi commerciali come quelli nel centro di Brescia, ma potremmo dire sicuramente molto di più nel centro di molte città toscane, in primis Firenze, per cui oggi il centro storico delle nostre città in realtà è un centro storico a tema unico, e il tema unico è il turismo.
Ci vuole una legge nazionale.
Sicuramente ci vuole una legge nazionale, richiesta più volte dal sindaco di Firenze, che in realtà l'ha chiesta per Firenze, ma era ovvio, secondo me, che era molto improbabile che ci fosse una legge per Firenze su Firenze.
Però per Venezia c'è stata.
C'è stata, peraltro non è, mi risulterebbe non applicata, non applicata, e questo la dice lunga anche sui poteri di pressione di alcune lobby locali che evidentemente invocano le leggi, però poi non le vogliono applicare.
E però premo, ci sono, sono lì.
Ci sono, ecco, esatto. Allora, per evitare le grida manzoniane bisogna pensare invece che le leggi devono esserci, devono essere comunque applicate.
Questo è un monito, diciamo,
è un monito
così,
perché poi naturalmente
utile.
Il risentimento sociale cresce, e oggi abbiamo peraltro a Firenze una situazione difficile che peraltro si abbina anche ad alcuni malcontenti per il nuovo piano strutturale, il nuovo piano operativo, che appunto è caricato di aspettative. Ci sta che queste aspettative vengano frustrate anche su questo piano, su questo elemento.
Professor Cattei, grazie per esserci venuto a trovare nei nostri studi.
Bene, grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.